prova.
Ecco, buongiorno e benvenuti anche da parte mia. E oggi, come un po' di qualche settimana, continuiamo le nostre predicazioni sugli strumenti di grazia e i segni di discipolato. Per chi è con noi per la prima volta o ci ha raggiunto da qualche settimana, vi ricordo che questa serie, Segni di grazia e strumento di discepolato, ci ha aiutato a riflettere sul fatto che Dio ha dato una missione alla Chiesa, ha dato una missione a ciascuno di noi, e la missione è quella di fare dei discepoli, ma accanto alla missione ci ha dato anche degli strumenti per poter compiere, per poter realizzare questa missione. E abbiamo già visto alcuni di questi strumenti che il Signore ci ha dato. Abbiamo parlato della parola, della preghiera, delle ordinanze, cioè del battesimo e della Santa Cena, del ruolo dei pastori. Abbiamo detto che la parola è quella che compie l'opera, che la preghiera è potente ed efficace, che le ordinanze confermano e nutrono la nostra fede, che il gregge di Dio, cioè tutti noi, abbiamo bisogno di pastori che possono prendersi cura del gregge stesso. Poi abbiamo visto anche che ogni membro, nonostante il ruolo che possono avere i responsabili, i leader nella comunità, ogni membro è chiamato a contribuire all'edificazione del corpo. E poi nell'ultima predicazione, domenica scorsa, abbiamo parlato del culto comunitario. Oggi invece parliamo delle motivazioni. Oggi parliamo dei nostri desideri. Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Questa è la domanda fondamentale con la quale il Signore ci interroga. Nel Vangelo di Giovanni questa è la prima domanda che il Signore rivolge a dei discepoli che, entusiasmati dalla predicazione del Giovanni Battista, decidono di seguirlo. E in Giovanni 1,38, lui, rivolgendosi a queste persone che avevano iniziato a seguirlo, dice: che cosa volete? Gesù non incontra Matteo o Giovanni con una frase: ma tu che cosa sai di me? E neanche chiede: ma tu che cosa credi? Qual è la tua fede? Gesù non pone queste domande, Gesù va direttamente al cuore e dice: ma tu che cosa vuoi? Ma tu perché mi stai seguendo? Che cosa vuoi veramente? E questa è la domanda incisiva, tagliente, che il Signore pone a ciascuno di noi. Che sapete, noi siamo quello che desideriamo. Il nostro essere è nelle cose che noi desideriamo. E la cosa interessante, la cosa sconvolgente, è che spesso noi desideriamo, spesso noi amiamo le cose che non pensiamo. Le cose che non sono nella nostra testa, spesso non sono quelle che noi vogliamo e desideriamo. Per questo la scrittura, in un brano che è uno dei testi della predicazione di quest'oggi, in Proverbi 4,23 dice: Proverbi 4,23, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Ora, noi potremmo pensare che il discepolato, cioè lo strumento che Dio ci ha dato per essere sempre più conformi all'immagine di Cristo, sia in qualche modo una modalità per custodire il nostro cuore. Ma come dicevo, attenzione, perché potresti volere, potresti amare ciò che non pensi di volere, ciò che non pensi di amare. Cosa significa questo? Beh, oggi potrei forse avere l'ingrato compito di annunciare l'epifania, la manifestazione di una notizia per nulla confortante e rassicurante. Recentemente, da qualche mese, ho guardato un film russo molto particolare, un po' come quelli di Kieslowski, I Dieci Comandamenti, un film molto, molto lento. Non è un film per il grande pubblico, e il regista sicuramente non è uno da red carpet alla Biennale di Venezia, ma è un film che in qualche modo rappresenta, nella storia che racconta, la verità che vorrei trasmettervi quest'oggi. Il film, scusate la mia pronuncia, si chiama Stalker, all'americana. Stalker, probabilmente detto all'inglese. In italiano si scrive Stalker, lasciatemelo pronunciato con Stalker. Che cos'è questo film? È un film di fantascienza del 1979, quindi fantascienza per quei tempi, ed è diretto da Andrei Tarkovsky ed è liberamente tratto dal film, dal romanzo Picnic sul ciglio della strada dei fratelli Stugarsky. Cioè, oggi proprio ci complichiamo la vita con tutti questi nomi. Pur essendo ascrivibile però alla trama del genere scientifico, la sua struttura narrativa affronta delle tematiche che lo fanno rientrare nei cosiddetti cinema d'autore. Il film tratta il lento e profondo viaggio catartico compiuto all'interno di una zona, di un territorio chiamato appunto zona, dove tre diverse concezioni della vita, che sono incarnate dai tre personaggi, si mettono in discussione. Vi racconto brevemente la trama. La trama è che c'è un intellettuale e uno scienziato, rispettivamente chiamati scrittore e professore, che si avventurano nella zona, un territorio rurale desolato in rovina, dove le normali leggi della natura sembrano essere sovvertite da cause ignote. È un po' un paesaggio alla Mad Max, forse un film che un po' ci è più consono che non lo Stalker di cui sto parlando. E questa zona è isolata da un cordone di sicurezza governativo, perché gli stessi militari non entrano all'interno di questo territorio. Si vocifera che nella stanza accadano che all'interno di questa zona ci sia una stanza dove vengano realizzati i desideri più profondi degli uomini. Se volete, la stanza è come una sorta di luogo santissimo. E questo è il luogo dove vogliono andare i due personaggi, lo scrittore e il professore, accompagnati da una guida illegale, ma esperta della zona, cioè di una persona che sa evitare i pericoli della zona. E questa guida illegale si chiama appunto Stalker. Dopo aver forzato un posto di blocco ed aver eluso una pattuglia, si passa da un color seppia del film, quindi immaginate questo film fantascientifico lento, color seppia, molto pesante, a una sorta di film colorato, un po' un paesaggio appunto come dicevo quella della Mad Max. E lo Stalker su un carrello, su dei binari, un carrello ferroviario, porta queste persone all'interno della zona, nel cuore proprio della zona, cercando di fare tutti gli sforzi possibili e immaginabili per evitare le varie trappole. Addirittura si procede con un filo a cui alle estremità sono legate delle pietre che tira casualmente e si segue la traiettoria che segna questo filo quando cade da qualche parte. La zona però si mantiene tranquilla, come in bonaccia, rispetto alle tremende evocazioni da parte di questo stalker. Mentre lo scrittore ostenta scetticismo verso i timori dello stalker, il professore, al contrario, segue pedissequamente le indicazioni di questa guida. E questo contribuisce a dare suspense. E i personaggi, in qualche modo, sembrano non credere o credere, a seconda dei casi, a questi tremendi stravolgimenti che hanno interessato questo spazio. Una carcassa di un carro armato sembra indicare che qualcosa è successo e che è andato male per queste cause ignote, che questi effetti strani che si realizzano nella zona. Gran parte del film è centrato sul confronto di queste personalità che vogliono andare nella zona perché vogliono realizzare il loro desiderio profondo, almeno, e questo è quello che pensano. Lo scrittore pensa di perdere la propria ispirazione e quindi vorrebbe ritrovarla, mentre il professore desidera vincere il premio Nobel e allora si avvicina lì. Lo stalker, che questa guida però è esperta, non ha mai avuto la tentazione di entrare nella stanza, cioè di scoprire qual è il suo desiderio più profondo da realizzare, perché ha avuto un mentore, cioè una guida più anziana di lui, che adesso non c'è più, che è morta, che si chiamava il Porcospino, il quale aveva realizzato questo desiderio di entrare dentro la stanza perché voleva risuscitare il fratello che era morto. Cos'è però è che era successo? Che la stanza, piuttosto che di dargli il fratello risuscitato, gli aveva dato un'enorme ricchezza. Aveva il Porcospino compreso che il suo desiderio più profondo non era la resurrezione del fratello, ma quello di diventare ricco, e per questo si era suicidato. E lo stalker non farà mai nulla del genere, perché temeva di scoprire quello che pensava. Come va a finire? non so se siete per gli spoiler, non so se si chiamano così, comunque alla fine i tre personaggi non entreranno nella stanza, perché nessuno di essi vuole confrontarsi con il proprio desiderio più profondo. E cosa sarebbe successo se avessero preso cognizione che quello che desideravano non era quello che credevano? E ritorniamo a noi. Che cosa vuoi? Non è una domanda banale quella che ci chiede Gesù. Fin qui è il film. Ma cosa mi rispondi se ti chiedo veramente che cosa vuoi tu nella tua vita cristiana? Ora, sono sicuro che se pongo questa domanda tutti conosciamo la giusta risposta. E sono anche convinto che siamo motivati da un'onestà intellettuale nella risposta che diamo. Vogliamo servire il Signore, vogliamo essere dei Suoi discepoli, vogliamo crescere in maturità nei confronti di Cristo. Questa è la nostra risposta cognitiva. Quello che pensiamo di volere, quello che pensiamo di amare. Ma è veramente questo quello che ci motiva? Una domanda molto semplice. Sei mai stato tu nella tua stanza? Sei mai stato in quella stanza dove hai chiesto veramente, hai preso contezza di quelli che sono i tuoi desideri? Come può accadere? Come può accadere che desideriamo le cose che non vogliamo? Che amiamo le cose che non diciamo di amare? Carissimi, il nostro cuore è veramente un mistero. E Geremia, che se ne intendeva di cuore, ci dice proprio questo: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? Perché queste riflessioni? Perché queste riflessioni quest'oggi? Vi rendete conto dell'importanza di questo argomento per il discepolato? Per la nostra progressiva crescita nell'immagine di Cristo? Per un efficace discepolato noi dobbiamo recuperare in qualche modo il potere delle abitudini, perché dietro le cose che facciamo per abitudine si nascondono i nostri desideri, si nascondono le motivazioni più profonde. Dobbiamo recuperare quindi il potere delle abitudini, se vogliamo, anche delle nostre tradizioni per un discepolato fecondo. E io vorrei sviluppare adesso questo. Ora, nella nostra cultura l'amore è comunemente visto come una beatitudine e su questo c'è una animità di vedute. L'amore è una beatitudine. Segnatevi questo punto però, perché lo riprenderemo fra un altro. In genere, quando noi usiamo il termine abitudine, pensiamo a qualcosa di rutinario, cioè qualcosa che si ripete appunto per abitudine. Ora, quando io dico che l'amore dovrebbe essere una abitudine, non sto dicendo che l'amore dovrebbe essere in qualche modo meccanico nella nostra vita, ma sto dicendo che dovrebbe essere una motivazione di fondo che ci guida nelle scelte che facciamo, anche quando non è totalmente chiaro che cosa possa significare voler amare. L'abitudine è qualcosa che ci viene naturale, qualcosa che determina in modo naturale il nostro stesso essere. L'abitudine è automatica, è come dire secondo natura. Ma cosa significa che una cosa è secondo natura? Rifletteteci un attimo, non voglio essere difficile, ma facciamo un esempio. Voi siete qui, come sono io qui. Io sto parlando e sono lì in piedi, voi siete seduti e state ascoltando quello che io dico, però entrambi, noi, tutti noi, stiamo contemporaneamente respirando e non è che ci stiamo riflettendo sul fatto che stiamo respirando, non è che dobbiamo chiederci devo respirare perché altrimenti soffoco, ci viene naturale farlo, ci viene naturale farlo, è una cosa che facciamo secondo natura, è un'abitudine il respirare e diventa così naturale che non ci rendiamo neanche conto del fatto che lo facciamo. E questo è solo un esempio. Perché nessuno di noi però è particolarmente interessato alle proprie abitudini biologiche. Ma cosa dire di quelle abitudini che formano, che modellano e costituiscono i nostri desideri? Se dico che anche l'abitudine è un... se dico che l'amore è una abitudine, facciamo fatica a capirlo. Ma se vi dico che l'amore è una virtù, ci viene più facile da capirlo. Il punto è che la parola virtù, di per sé stessa, non è altro che un modo per dirci che si tratta di una abitudine positiva, di una buona abitudine. Quando diciamo di avere qualche virtù, vogliamo semplicemente dire che abbiamo una disposizione naturale ad agire in un certo modo senza troppo rifletterci. Non pensiamo a come agire o come reagire in una determinata circostanza. In qualche modo la pasta di cui siamo fatti ci porta a comportarci in un determinato modo. E questa è la manifestazione di una virtù, della virtù che abbiamo. L'opposto della virtù qual è? L'opposto della virtù è il vizio. Esso opera nello stesso modo di come opera la virtù, ma solamente in direzione opposta. E la cattiva abitudine, la cattiva notizia, sapete qual è? Che noi abbiamo più vizi di quanto possiamo immaginare di averne. Noi abbiamo più cattive abitudini di quanto possiamo averne. Ora, spero di non aver complicato troppo il ragionamento. Cerchiamo a semplificarlo nel vedere che cosa significa che l'amore è un'abitudine positiva. Vi invito ad aprire la scrittura in Colossesi 3, versetti da 12 a 17. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi, amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi gli uni agli altri e perdonandovi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete state chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni agli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e canti spirituali. Qualunque cosa facciate in parole o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. L'Apostolo Paolo ci sta dicendo in questo testo che dobbiamo metterci addosso, cioè dobbiamo rivestirci di che cosa? Di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Ma ci dice anche che al di sopra di tutte queste altre cose dobbiamo rivestirci dell'amore. Cioè l'amore è la virtù che ordina e regola tutte le altre qualità che vengono citate. L'amore è il modo di essere davanti a Dio, davanti al prossimo e davanti al nostro stesso nemico. Siamo il tipo di persona che Dio vuole che siamo? Agiamo spontaneamente secondo il modello senza doverci troppo pensare, senza doverci costringerci ad agire in un determinato modo perché quello è il modo opportuno di agire? Fratelli ed amici, questo è l'obiettivo di diventare simili al Signore. Simili al Signore non significa che dobbiamo imporci dei modi di agire che sono coerenti con il carattere cristiano. Diventare simile al Signore significa che ci viene spontaneo in qualche modo agire in un determinato modo nelle circostanze in cui ci troviamo perché di fondo c'è qualcosa che ci motiva in questo modo. C'è una virtù potente che opera, che è appunto quella dell'amore, che in qualche modo tiene legate tutte le altre qualità che manifestiamo del carattere cristiano. Ma allora, se questo è vero, dobbiamo stare attenti e vigili sulle abitudini che regolano la nostra vita, sulle abitudini che abbiamo e che controllano il nostro cuore. È qui che si gioca il discepolato. Perché vedete, le virtù non sono come le abitudini naturali o come le abitudini biologiche. L'amore non si impara come imparare a respirare. L'amore ci viene normale. Respirare ci viene normale, come avere sonno, come avere fame. E abbiamo l'abitudine di mangiare o l'abitudine di dormire. Ma non così con l'amore. L'amore deve essere praticato. Ma allora come possiamo coltivare queste abitudini positive? Come possiamo avere queste abitudini positive nella nostra vita? Vorrei semplicemente suggerirvi due modalità. Innanzitutto, gli esempi. I modelli dimostrano cosa significa vivere una vita virtuosa. Vi siete mai chiesti perché le chiese antiche, le chiese storiche del continente europeo spesso hanno le vetrate colorate con delle rappresentazioni di episodi biblici? Vi siete mai chiesto perché? Ora, sicuramente avevano una funzione funzionale, un aspetto funzionale, cioè ad esempio quello di far passare la luce in queste grandi costruzioni che non avevano altre finestre, ma potevano fare le finestre come abbiamo le vetrate chiare qui, ma si è scelto di colorarle perché? Perché la gente in quegli anni, soprattutto quando si facevano le chiese di quel tipo, non è che avesse una grande cultura, una grande istruzione, quindi le vetrate erano in qualche modo uno strumento formativo di discepolato per far capire le gesta eroiche degli uomini, della Bibbia, della fede, attraverso delle rappresentazioni concrete. E questo ha potere. Perché ci piace leggere le biografie? Ad esempio biografie come quelle di Hudson Taylor o di Corrie ten Boom. Non so se conoscete queste persone. Hudson Taylor era un missionario protestante cristiano, fondatore della China Island Mission. Corrie ten Boom con sua sorella erano delle ragazzine di una famiglia olandese che durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale avevano nascosto nella loro stessa casa tanti ebrei per farli sfuggire all'olocausto, e nonostante questo, esponendosi quindi al rischio di essere scoperte, furono di fatto scoperte e trasferite in campi di concentramento, ma negli stessi campi di concentramento, a motivo della speranza che avevano in Cristo, erano state un incoraggiamento per le persone che incontravano, davano speranza alle persone che incontravano. Perché ci piace questo? Perché ci piace leggere queste biografie? Perché queste ci modellano, ci danno dei modelli di che cos'è la virtù. Ci parlano delle buone abitudini. E a dire il vero questo è un concetto neotestamentario, un concetto che troviamo nella scrittura stesso. Vi ricordate cosa diceva Paolo ai Corinzi? Siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. 1 Corinzi 11:1. Il linguaggio neotestamentario dell'imitazione ci parla delle virtù e delle buone abitudini. Questo è il primo modo per poter coltivare nella nostra vita delle buone abitudini, quello di imitare le persone che vediamo imitare Cristo. Ora, Cristo è il nostro obiettivo finale. Cristo è colui che dobbiamo imitare per eccellenza. Ma lui ci ha dato anche degli esempi di prossimità, cioè delle persone che sono vicine a noi nella quotidianità che affrontiamo. Sono i fratelli e le sorelle che ci sono accanto. Se vediamo delle virtù nelle persone che ci stanno accanto, imitiamole. Perché questo ci aiuta a sviluppare delle buone abitudini. Vuoi sviluppare delle sane abitudini? Imita chi imita Cristo. Guarda all'esempio che ti sta vicino. E poi, il secondo modo per sviluppare delle buone abitudini, il secondo modo per sviluppare delle virtù è la pratica. E su questo vorrei attirare la vostra attenzione. Dobbiamo immergerci in azioni e routine capaci di scrivere, di incidere, di formare delle buone abitudini nel nostro cuore. Imparare ad amare richiede pratica. Ora, noi evangelici siamo un po' con l'orticaria, siamo un po' che ci viene male a pensare al termine opere. Come? Dobbiamo fare qualcosa per meritare il favore di Dio? No, non stiamo parlando di questo, non stiamo parlando del fatto che dobbiamo conquistarci qualcosa davanti a Dio, perché Lui ha già fatto tutto per noi in Cristo, ma è altresì vero che Lui ci ha preparato e ci ha dato il suo Spirito per compiere delle buone opere, come dice Efesini 2:10, opere buone che Dio ha predeterminato affinché noi le praticassimo. Dobbiamo praticare le buone opere, dobbiamo praticare le buone cose, i buoni comportamenti per formare delle abitudini nella nostra vita, perché se le pratichiamo sporadicamente non ci verrà naturale comportarci in un determinato modo in una determinata situazione, non sarà come il respirare, ci forzeremo e manterremo una maschera, che è la maschera quella della formalità piuttosto che quella della sostanza di quello che effettivamente siamo. Ci sono dei violinisti in mezzo a noi? O dei musicisti in mezzo a noi? Vorrei chiedervi, qual è il segreto di un musicista per essere veramente un buon musicista? Pratica, 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 ancora pratica. Non ci sono altre vie. Eppure noi facciamo difficoltà a trasferire questa semplice regola che riconosciamo come vera nelle varie attività che svolgiamo al campo spirituale della disciplina spirituale. Perché? È diverso? No, non è affatto diversa. Qual è l'effetto della pratica sulle abilità? Il fatto di riuscire a fare qualcosa senza doverci pensare. Questo è l'effetto. Ci sono dei calciatori nel nostro mezzo? Spero di sì, eh? Quello è più semplice che ci siano dei calciatori piuttosto che dei violinisti. Perché un calciatore, specialmente gli attaccanti, si esercitano a tirare i rigori? Perché nel momento cruciale della partita, quando il risultato dipende da quel gol, devi tirare, devi farlo senza tanto pensarci. Perché nel momento in cui ci pensi, sbagli il rigore. Lo abbiamo visto anche con l'Italia, purtroppo è esperta in questo negli ultimi campionati, negli ultimi mondiali, dove abbiamo mancato di superare il turno perché qualcuno ha pensato troppo a come calciare, che alla fine non ha calciato bene. E non serve un libro sul calcio o su come si calciano i rigori. Certo, la tecnica, la teoria, devi saperla su come piazzare, come muoverti, come piazzare, ma serve la pratica ed è per questo che devi mettere sempre, 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 ripetutamente, la palla dal dischetto dei 9 metri e continuare a calciare. Questo è il solo modo che abbiamo per acquisire una buona abitudine a calciare un buon rigore. E lo stesso vale per la vita spirituale. Ed è qui che vorrei introdurvi a quel concetto che abbiamo già toccato nella predicazione scorsa, quello della liturgia. La liturgia, cioè quello che facciamo qui noi insieme la domenica mattina, è in qualche modo un esercizio alla buona abitudine, è una pratica di quelle che dovrebbero essere le buone abitudini per svilupparle nella nostra vita. Ora non voglio ripetere il discorso di domenica scorsa, ma questa, la liturgia, è come uno strumento di formazione, è quello che è un po' il nostro incontro insieme, è come un ricalibrarsi nel giusto modo. Immagina il tuo cuore come una bussola o come un dispositivo GPS che orienta e indirizza. Ora, è noto che ogni bussola, sia essa analogica o digitale, ha bisogno di essere calibrata. E se voi cercate, ad esempio, anche quella del vostro Android o iPhone, ha bisogno di essere calibrata. Se voi andate su internet o su Google e scrivete calibrazione della bussola, trovate tutta una serie di tutorial su come bisogna farlo. Perché? Perché questi tutorial ci dicono come ricalibrare questo strumento. E l'incontro che noi abbiamo, la liturgia che noi abbiamo, è come uno strumento per ricalibrare il nostro cuore verso Dio, ricalibrare il nostro cuore nella giusta direzione. Qual è il significato di tutto questo, carissimi? Fratelli, il significato di tutto questo è che noi siamo tutti delle creature liturgiche. Vedete, l'alternativa non è fra essere liturgici piuttosto che essere spontanei. Questa è una falsa alternativa. L'alternativa è, non è il se siamo liturgici, ma il come lo siamo. E tutti noi siamo esseri liturgici in qualche modo. Anche la nostra società, sapete, è piena di liturgie. Le liturgie sono ovunque, perché le nostre pratiche, le nostre routine sono delle liturgie che formano la disposizione del nostro cuore. Forse non ce ne rendiamo conto, ma è così. Volete un esempio? Pensate al marketing. Pensate alla pubblicità. Il marketing ci conosce meglio di come ci conosce la Chiesa, di come ci conosce il pastore. Sapete? Il marketing non fa leva sul nostro intelletto. Non cerca di cambiare la nostra mente. Prova a pensare alle pubblicità e a cercare informazioni sui prodotti che vengono date nella pubblicità. Sono molto, molto scarse, molto difficile trovare informazioni nella pubblicità. La pubblicità che cos'è che fa? Ti racconta un film e ti porta dentro questa storia, in modo da spingerci, non perché ti dice che è razionalmente giusto comprare quella cosa, ma ti porta in un film in cui tu realizzi quello che effettivamente sta dentro di te. Perché comprate l'iPhone? Perché compriamo, non comprate, perché anch'io ce l'ho. Perché compriamo l'iPhone? Non perché sia fantastico, perché è effettivamente il telefono migliore che ci sia, ma no, ma perché ci piace, anche noi siamo come quello sportivo che schizza il telefono, fa la fotografia mentre c'è l'acqua e non si bagna e tutto il resto. Ci trasporta, ci cattura quelle che sono le nostre emozioni. E questo non è altro che ritualità. Questo è il potere delle cose che regolano noi stessi. Se vi chiedo che cosa pensate del consumismo, io sono sicuro che voi mi direte che è un'idolatria, che non è giusto. Però se poi vi dico che, visto che oggi piove, che cosa fate nel pomeriggio, probabilmente mi direte che andrete a farvi un giro al centro commerciale, che è totalmente in contrapposizione con questa affermazione di fondo che il consumismo è idolatria. Vedete, il centro commerciale non crede nulla e non è interessato a coinvolgerti intellettualmente. I suoi obiettivi sono molto più bassi, ma non per questo dobbiamo non considerarli. Non considerare il centro commerciale, ad esempio, come uno spazio neutrale. Il centro commerciale è un centro religioso come questa chiesa, come questo locale, solo che è un'altra religione. E non è un centro religioso non perché fa teologia, ma perché è un posto liturgico, perché c'è tutta una ritualità. Il suo significato e la sua minaccia non è quello che dice o i messaggi che ci veicola, ma sono i suoi stessi rituali. Facciamo le cose senza neanche rendercene conto. Andiamo, compriamo, consumiamo senza neanche rendercene conto, assecondando quelle che sono routine, abitudini che si sono iscritte in modo profondo nel nostro stesso cuore. Al centro commerciale non importa cosa pensi, al centro commerciale interessa ciò che ami. E te lo sa presentare bene ciò che ami. Ci sono addirittura delle ricerche che si spingono anche un po' oltre, in cui la stessa architettura, se ci pensate un po' rotonda, del centro commerciale, richiama l'idea del tempio e del sacro. Non è una casualità. Allora, è casualità per il muratore che costruisce il centro commerciale che è rotondo, ma per chi ci sta dietro e per chi ne concepisce la logica, non è casualità. C'è molto potere spirituale in questi luoghi. Un altro esempio? Pensa al razzismo. Se pensiamo al razzismo, che il razzismo sia semplicemente un atteggiamento, l'atteggiamento appunto del razzismo, o il condividere determinate idee, probabilmente siamo sulla buona strada per diventare dei razzisti di fatto o dei praticanti razzisti. Perché? Che cos'è che facciamo nel concreto per evitare le discriminazioni? È lì che si nota la differenza. Non è tanto l'assenso o meno a delle idee, a delle teorie, ma se questo si manifesta poi nelle azioni concrete. Cosa dicono i nostri reali orientamenti? Il razzismo, come il consumismo, è in qualche modo una deviazione del discepolato, un'aberrazione del discepolato stesso, distorsioni che non permettono di mettere in atto il vero significato di essere un discepolo all'immagine del suo Signore. Ho detto tante cose ed è anche tardi e vorrei concludere con due semplici raccomandazioni. E le due raccomandazioni che vorrei concludere sono queste. Prendi l'opportunità di fermarti per riflettere sui modelli liturgici che vedi nella tua vita. Individui i ritmi e le routine che segui senza neanche rendertene conto. Chiediti quali sono le liturgie della tua vita. Ora, potrebbe essere un esercizio spiacevole. Potrebbe essere anche un esercizio doloroso, perché potresti renderti conto che desideri e che ami ciò che non pensi di desiderare, ciò che non pensi di amare. Potrebbe portarti a fare un viaggio effettivamente in quella zona all'interno della stanza e prendere contezza che non stai desiderando quello che dici di volere. Rivaluta la seconda raccomandazione, rivolta alla Chiesa e alla lode comunitaria come opportunità per ricalibrare la tua bussola spirituale. Cosa facciamo quando ci incontriamo? Ci incontriamo intorno alla parola, confessiamo i nostri peccati, riconoscendo che molte volte abbiamo seguito le trappole e i desideri dei nostri cuori. E questo ci aiuta a ricalibrare la nostra vita su Dio. Questo ci aiuta a riformulare le abitudini, le buone abitudini nella nostra esistenza. Concludo con una citazione. Nell'ultimo libro delle Confessioni, l'inquietudine del cuore umano che non trova riposo se non in Dio viene illustrata da Agostino con l'immagine dei corpi che per la loro gravità tendono ad occupare il loro luogo proprio, corrispondente al peso di ciascuno. E Sant'Agostino scrive questo: ogni corpo, a motivo del suo peso, tende al luogo che gli è proprio. Un peso non trascina solamente verso il basso, ma al luogo che gli è proprio. Il fuoco, ad esempio, tende ad andare verso l'alto, la pietra verso il basso, spinti entrambi dal loro peso a cercare il proprio luogo. Fuori dall'ordine regna l'inquietudine, nell'ordine regna la quiete. Ora, conosciamo tutti il principio di cui sta parlando Sant'Agostino. Avete mai fatto anche voi l'esperienza di tenere una palla sotto l'acqua? Difficilissimo. Sono sicuro che l'avete fatto in piscina o al mare. E la palla cerca di venire fuori, di non stare sotto l'acqua. Esprime questa sua irrequietezza perché quello che la palla vuole è galleggiare. Non vuole rimanere sotto l'acqua. Ed è questo quello che accade con noi nei confronti delle nostre stesse emozioni. Perché, mi chiedo, certe volte quando entriamo siamo già inquieti, senza neanche saperlo? Perché probabilmente con la testa non diremmo mai che non vorremmo essere qui. Ma con quelle che sono le motivazioni profonde, forse vogliamo qualcosa diverso che l'essere qui. Questa immagine fu molto cara ad Agostino e vi ritornerà volentieri in altre occasioni. In una lettera, ad esempio, diceva: allo stesso modo che il corpo tende col suo peso a muoversi verso il basso o verso l'alto fino a quando non raggiunge la posizione verso la quale tende e non vi si riposi, l'olio, infatti, si getta in aria, tende col suo peso verso il basso, mentre se si mette nell'acqua, tende verso l'alto. Così le anime tendono a ciò che amano per raggiungerlo e riposare in esso. Come discepoli vogliamo quindi vigilare e custodire i nostri cuori, senza farci sopraffare dalla forza dei nostri vizi, ma coltivare per la grazia e l'opera dello Spirito Santo la virtù dell'amore e tutte le altre qualità che onorano concretamente Dio e portano a Lui gloria. Inchiniamo il nostro capo. Signore, vogliamo chiederti di aiutarci per il tuo Santo Spirito a sondare il nostro cuore. Signore, perché ci rendiamo quotidianamente conto che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo se non tu? Signore, ti chiediamo anche di custodire i nostri cuori, più di ogni altra cosa, più di ogni altro bene prezioso, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Signore, ti chiediamo anche di aiutarci a rivestire queste virtù, le virtù dell'amore, quella virtù che regola ogni altra qualità che ha ogni tuo figliuolo. Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo per gli esempi che tu ci dai vicino a noi, per fratelli e sorelle che ci metti accanto, e grazie soprattutto per Cristo. Aiutaci a fissare lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e che la rende perfetta. In Cristo noi ti preghiamo. Amen. Amen.